Capitolo 8. Carneade. Chi era costui? Ruminava tra sé Don Abbondio, seduto sul suo seggiolone, in una stanza del piano superiore, con un libricciolo aperto davanti, quando Perpetua entrò a portargli l'imbasciata. Carneade. Questo nome mi par ben d'averlo letto o sentito. Doveva essere un uomo di studio, un letteratone del tempo antico. È un nome di quelli. Ma chi diavolo era costui? Tanto il povero uomo era lontano da preveder che burrasca gli s'addensasse sul capo. Bisogna sapere che Don Abbondio si dilettava di leggere un pochino ogni giorno. E un curato suo vicino, che aveva un po' di libreria, gli prestava un libro dopo l'altro, il primo che gli veniva alle mani. Quello su cui meditava in quel momento Don Abbondio, convalescente dalla febbre dello spavento, anzi più guarito quanto alla febbre, che non volesse lasciar credere, era un panegirico in onore di San Carlo, detto con molta enfasi e udito con molta ammirazione nel Duomo di Milano 2 anni prima. Il santo v'era paragonato, per l'amore allo studio, ad Archimede, e fin qui Don Abbondio non trovava inciampo, perché Archimede ne ha fatte di cose così curiose, ha fatto dir tanto di sé, che, per saperne qualcosa, non c'è bisogno di un'erudizione molto vasta. Ma dopo Archimede, l'oratore chiamava a paragone anche Carneade, e lì il lettore era rimasto arenato. In quel momento entrò Perpetua, ad annunziar la visita di Tonio. «A quest'ora!» disse anche Don Abbondio, come era naturale. «Cosa vuole? Non hanno discrezione, ma se non lo piglia al volo...» «Già, se non lo piglio ora, chissà quando lo potrò pigliare. Fatelo venire!» «Ehi, ehi, siete poi ben sicura che sia proprio lui?» «Diavolo!» rispose Perpetua e scese. Aprì l'uscio e disse «Dove siete?» Tonio si fece vedere e nello stesso tempo venne avanti anche Agnese e salutò Perpetua per nome. «Buonasera, Agnese», disse Perpetua. «Di dove si viene a quest'ora?» «Vengo da...» e nominò un paesetto vicino. «E se sapeste», continuò, «mi son fermata di più appunto in grazia vostra». «Oh, perché?» domandò Perpetua. E voltandosi a 2 fratelli, «entrate», disse, «che vengo anch'io». «Perché?» rispose Agnese. «Una donna di quelle che non sanno le cose e vogliono parlare, credereste? S'ostinava a dire che voi non vi siete maritata con Beppe Suola Vecchia, né con Anselmo Lunghigna, perché non v'hanno voluta. Io sostenevo che siete stata voi che li avete rifiutati, l'uno e l'altro». «Sicuro? O la bugiarda, la bugiardona, chi è costei?» «Non me lo domandate, che non mi piace metter male». «Me lo direte, me l'avete a dire, o la bugiarda!» «Basta, ma non potete credere quanto mi sia dispiaciuto di non saper bene tutta la storia, per confonder colei». «Guardate se si può inventare a questo modo!» esclamò di nuovo Perpetua e riprese subito. «In quanto a Beppe, tutti sanno e hanno potuto vedere. Ehi, Tonio, accostate l'uscio e salite pure, che vengo!» Tonio di dentro rispose di sì, e Perpetua continuò la sua narrazione appassionata. In faccia all'uscio di Don Abbondio s'apriva, tra 2 casipole, una stradetta che, finite quelle, voltava in un campo. Agnese vi s'avviò, come se volesse tirarsi alquanto in disparte, per parlar più liberamente, e Perpetua dietro. Quando ebbero voltato e furono in luogo donde non si poteva più veder ciò che accadesse davanti alla casa di Don Abbondio, Agnese tossì forte. Era il segnale. Renzo lo sentì. Fece coraggio a Lucia con una stretta di braccio. E tutte e 2, in punta di piedi, vennero avanti, rasentando il muro, zitti zitti. Arrivarono all'uscio. Lo spinsero adagino adagino. Cheti e chinati entrarono nell'andito, dove erano i due fratelli, ad aspettarli. Renzo accostò di nuovo l'uscio pian piano, e tutte e quattro su per le scale, non facendo rumore neppur per uno. Giunti sul pianerottolo, i due fratelli si avvicinarono all'uscio della stanza che era di fianco alla scala. Gli sposi si strinsero al muro. «Deo gratias!» disse Tonio, a voce chiara. «Tonio, Entrate!» rispose la voce di dentro. Il chiamato aprì l'uscio, appena quanto bastava per poter passar lui e il fratello, a un per volta. La striscia di luce che uscì d'improvviso per quell'apertura e si disegnò sul pavimento oscuro del pianerottolo fece riscoter Lucia, come se fosse scoperta. Entrati i fratelli, Tonio si tirò dietro l'uscio. Gli sposi rimasero immobili nelle tenebre, con le orecchie tese, tenendo il fiato. Il rumore più forte era il martellar che faceva il povero cuore di Lucia. Don Abbondio stava, come abbiamo detto, su una vecchia seggiola, ravvolto in una vecchia zimarra, con in capo una vecchia papalina, che gli faceva cornice intorno alla faccia, al lume scarso d'una piccola lucerna. Due folte ciocche di capelli che gli scappavano fuor dalla papalina, due folti sopraccigli, due folti baffi, un folto pizzo, tutti canuti, e sparsi su quella faccia bruna e rugosa, potevano assomigliarsi a cespugli coperti di neve, sporgenti da un dirupo al chiaro di luna. «Ah, ah!» fu il suo saluto, mentre si levava gli occhiali e li riponeva nel libricciolo. «Dirà il signor curato che son venuto tardi», disse Tonio, inchinandosi, come pure fece, ma più goffamente Gervaso. «Sicuro che è tardi! Tardi in tutte le maniere! Lo sapete che sono ammalato!» «Oh, mi dispiace!» «L'avrete sentito dire, sono ammalato, e non so quando potrò lasciarmi vedere. Ma perché vi siete condotto dietro quel figliuolo?» «Così, per compagnia, signor curato. Basta, vediamo. Son 25 berlinghe nuove, di quelle col Sant'Ambrogio a cavallo», disse Tonio, levandosi un involtino di tasca. «Vediamo», replicò Don Abbondio, e, preso l'involtino, si rimesse gli occhiali. L'aprì, cavò le berlinghe, le contò, le voltò, le rivoltò, le trovò senza difetto. «Ora, signor curato, mi darà la collana della mia Tecla?» «È giusto», rispose Don Abbondio. Poi andò a un armadio, si levò una chiave di tasca e, guardandosi intorno, come per tener lontani gli spettatori, aprì una parte di sportello. Riempì l'apertura con la persona, mise dentro la testa per guardare e un braccio per prendere la collana. La prese e, chiuso l'armadio, la consegnò a Tonio, dicendo: «Va bene?» «Ora», disse Tonio, «si consenti di mettere un po' di nero sul bianco». «Anche questa», disse Don Abbondio, «le sanno tutte, com'è divenuto sospettoso il mondo! Non vi fidate di me?» «Come, signor curato, se io mi fido? Lei mi fa torto. Ma siccome il mio nome è sul suo libraccio, dalla parte del debito, dunque, giacché ha già avuto l'incomodo di scrivere una volta così, dalla vita alla morte...» «Bene, bene», interruppe Don Abbondio, e brontolando tirò a sé una cassetta del tavolino, levò fuori carta, penna e calamaio e si mise a scrivere, ripetendo a viva voce le parole di mano in mano che gli uscivan dalla penna. Frattanto Tonio e, a un suo cenno, Gervaso si piantarono ritti davanti al tavolino, in maniera di impedire allo scrivente la vista dell'uscio, e, come per ozio, andavan stropicciando co piedi il pavimento per dar segno a quei che eran fuori d'entrare e per confondere nello stesso tempo il rumore delle loro pedate. Don Abbondio, immerso nella sua scrittura, non badava ad altro. Allo stropiccio dei quattro piedi, Renzo prese un braccio di Lucia, lo strinse per darle coraggio e si mosse, tirandosela dietro tutta tremante, che da sé non vi sarebbe potuta venire. Entraron pian piano in punta di piedi, rattenendo il respiro, e si nascosero dietro i due fratelli. Intanto Don Abbondio, finito di scrivere, rilesse attentamente, senza alzar gli occhi dalla carta. La piegò in quattro, dicendo: «Ora sarete contento!» E levatosi con una mano gli occhiali dal naso, la porse con l'altro a Tonio, alzando il viso. Tonio, allungando la mano per prendere la carta, si ritirò da una parte. Gervaso a un suo cenno dall'altra, e nel mezzo, come al dividersi d'una scena, apparvero Renzo e Lucia. Don Abbondio vide confusamente, poi vide chiaro, si spaventò, si stupì, si infuriò, pensò, prese una risoluzione. Tutto questo nel tempo che Renzo mise a proferir le parole: «Signor curato, in presenza di questi testimoni, questa è mia moglie!» Le sue labbra non erano ancora tornate al posto, che Don Abbondio, lasciando cadere la carta, aveva già afferrata e alzata con la mancina la lucerna, ghermito con la dritta il tappeto del tavolino, e tiratolo a sé con furia, buttando in terra il libro, carta, calamaio e polverino, e balzando tra le seggiole e il tavolino, s'era avvicinato a Lucia. La poveretta, con quella sua voce, e allora tutta tremante, aveva appena potuto proferire: «E questo?» Che Don Abbondio le aveva buttato sgarbatamente il tappeto sulla testa e sul viso, per impedirle di pronunziare intera la formula. E subito, lasciata cadere la lucerna che teneva nell'altra mano, s'aiutò anche con quella a imbacuccarla col tappeto, che quasi la soffogava, e intanto gridava quanto n'aveva in canna: «Perpetua! Perpetua! Tradimento! Aiuto!» Il lucignolo, che moriva sul pavimento, mandava una luce languida e saltellante sopra Lucia, la quale, affatto smarrita, non tentava neppure di svolgersi, e poteva parere una statua abbozzata in creta, sulla quale l'artefice ha gettato un umido panno. Cessata ogni luce, Don Abbondio lasciò la poveretta e andò cercando a tastoni l'uscio che metteva a una stanza più interna. Lo trovò, entrò in quella, si chiuse dentro, gridando tuttavia: «Perpetua! Tradimento! Aiuto! Fuori di questa casa! Fuori di questa casa!» Nell'altra stanza tutto era confusione. Renzo, cercando di fermare il curato, e remando con le mani come se facesse a mosca cieca, era arrivato all'uscio e picchiava gridando: «Apra, apra, non faccia schiamazzo!» Lucia chiamava Renzo con voce fioca e diceva, pregando: «Andiamo, andiamo, per l'amor di Dio!» Tonio Carpone andava spazzando con le mani il pavimento per veder di raccapezzar la sua ricevuta. Gervaso, spiritato, gridava e saltellava, cercando l'uscio di scala per uscire a salvamento. In mezzo a questa serra non possiam lasciar di fermarci un momento a fare una riflessione. Renzo, che strepitava di notte in casa altrui, che vi si era introdotto di soppiatto e teneva il padrone stesso assediato in una stanza a tutta l'apparenza d'un oppressore. Eppure, alla fin de fatti, era l'oppresso. Don Abbondio, sorpreso, messo in fuga, spaventato, mentre attendeva tranquillamente a fatti suoi, parrebbe la vittima. Eppure, in realtà, era lui che faceva un sopruso. Così va spesso il mondo. Voglio dire, così andava nel secolo XVII. L'assediato, vedendo che il nemico non dava segni di ritirarsi, aprì una finestra che guardava sulla piazza della chiesa e si diede a gridare: Aiuto! Aiuto! Era il più bel chiaro di luna. L'ombra della chiesa e più in fuori l'ombra lunga ed acuta del campanile si stendeva bruna e spiccata sul piano erboso e lucente della piazza. Ogni oggetto si poteva distinguere, quasi come di giorno. Ma fin dove arrivava lo sguardo non appariva indizio di persona vivente. Contiguo però al muro laterale della chiesa e appunto dal lato che rispondeva verso la casa parrocchiale era un piccolo abituro, un bugigattolo, dove dormiva il sagrestano. Fu questo riscosso da quel disordinato grido. Fece un salto, scese il letto in furia, aprì l'impianata d'una finestrina, mise fuori la testa con gli occhi tra peli e disse: Cosa c'è? Correte, Ambrogio, aiuto, gente in casa! Gridò verso lui don Abbondio. Vengo subito, rispose quello. Tirò indietro la testa, rinchiuse la sua impannata. E quantunque mezzo, tra il sonno e più che mezzo sbigottito, trovò su due piedi un espediente per dar più aiuto di quello che gli si chiedeva, senza mettersi lui nel tafferuglio, quale si fosse. Dà di piglio alle brache che teneva sul letto, se le caccia sotto il braccio, come un cappello di gala, e giù balzelloni per una scaletta di legno, corre al campanile. Afferra la corda della più grossa di due campanette che c'erano e suona a martello. Ton, 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 ton. I contadini balzano a sedere sul letto. I giovinetti sdraiati sul fienile tendono l'orecchio, si rizzano. Cos'è? Cos'è? Campana a martello? Fuoco? Ladri? Banditi? Molte donne consigliano. Pregano i mariti di non muoversi, di lasciar correre gli altri. Alcuni s'alzano e vanno alla finestra. I poltroni, come se si arrendessero alle preghiere, ritornan sotto. I più curiosi e i più bravi scendono a prendere le forche e gli schioppi, per correre al rumore. Altri stanno a vedere. Ma prima che quelli fossero all'ordine, prima anzi che fosser ben desti, il rumore era giunto agli orecchi d'altre persone che vegliavano non lontano, ritte e vestite. I bravi in un luogo, Agnese e Perpetua in un altro. Diremo prima brevemente ciò che facesser coloro dal momento in cui li abbiamo lasciati, parte nel casolare e parte all'osteria. Questi tre, quando videro tutti gli usci chiusi e la strada deserta, uscirono in fretta. Come se si fossero avvisti d'aver fatto tardi, e dicendo di voler andar subito a casa. Diedero una giravolta per il paese, per venire in chiaro se tutti erano ritirati, e infatti non incontrarono anima vivente, né sentirono il più piccolo strepito. Passarono anche, pian piano, davanti alla nostra povera casetta, la più quieta di tutte, giacché non c'era più nessuno. Andarono allora diviato al casolare e fecero la loro relazione al signor Griso. Subito questo si mise in testa un cappellaccio, sulle spalle un san rocchino di tela incerata, sparso di conchiglie. Prese un bordone da pellegrino, disse: Andiamo da bravi, zitti e attenti agli ordini. S'incamminò il primo, gli altri dietro, e in un momento arrivarono alla casetta. Per una strada opposta a quella per cui se n'era allontanata la nostra brigatella, andando anch'essa alla sua spedizione. Il Griso trattenne la truppa, alcuni passi lontano, andò innanzi solo ad esplorare, e visto tutto deserto e tranquillo di fuori, fece venire avanti due di quei tristi, diede loro ordine di scalar adagino il muro che chiudeva il cortiletto, e calati dentro, nascondersi in un angolo dietro un folto fico, sul quale aveva messo l'occhio la mattina. ciò fatto, picchiò pian piano, con intenzione di dirsi un pellegrino smarrito, che chiedeva ricovero fino a giorno. Nessun risponde. Ripicchia un po' più forte, nemmeno uno zitto. Allora va a chiamare un terzo malandrino, lo fa scendere nel cortiletto come gli altri due, con l'ordine di sconficcare adagio il paletto per aver libero l'ingresso e la ritirata. Tutto s'eseguisce con gran cautela e con prospero successo. Va a chiamar gli altri, li fa entrare con sé, li manda a nascondersi accanto ai primi. Accosta adagio adagio l'uscio di strada, vi posta due sentinelle di dentro e va dritto all'uscio del terreno. Picchia anche lì e aspetta, e poteva ben aspettare. Sconficca pian pianissimo anche quell'uscio. Nessuno di dentro dice chi va là. Nessuno si fa sentire. Meglio non può andare. Avanti dunque. Sst! Chiama quei del fico. Entra con loro nella stanza terrena, dove la mattina aveva scelleratamente accattato quel pezzo di pane. Cava fuori esca, pietra, acciarino e zolfanelli. Accende un suo lanternino. Entra nell'altra stanza più interna per accertarsi che nessun ci sia. Non c'è nessuno. Torna indietro, va all'uscio di scala, guarda, porge l'orecchio. Solitudine e silenzio. Lascia due altre sentinelle a terreno. Si fa venir dietro il Grignapoco, che era un bravo del contado di Bergamo, il quale solo doveva minacciare, acchetare, comandare, essere insomma il dicitore, affinché il suo linguaggio potesse far credere ad Agnese che la spedizione veniva da quella parte. Con costui al fianco e gli altri dietro, il Griso sale adagio adagio, bestemmiando in cuor suo ogni scalino che scricchiolasse, ogni passo di quei mascalzoni che facesse rumore. Finalmente è in cima. Qui giace la lepre. Spinge mollemente l'uscio che mette alla prima stanza. L'uscio cede, si fa spiraglio. Vi mette l'occhio. È buio. Vi mette l'orecchio, per sentire se qualcuno russa, fiata, brulica là dentro. Niente. Dunque avanti. Si mette la lanterna davanti al viso, per vedere senza essere veduto, spalanca l'uscio, vede un letto, addosso. Il letto è fatto e spianato, con la rimboccatura arrovesciata e composta sul capezzale. Si stringe nelle spalle, si volta alla compagnia, accenna loro che va a vedere nell'altra stanza e che gli venga indietro pian piano. Entra, fa le stesse cerimonie, trova la stessa cosa. «Che diavolo è questo?» dice allora. «Che qualche cane traditore abbia fatto la spia?» Si metton tutti con men cautela a guardare, a tastare per ogni canto. Buttan sotto sopra la casa. Mentre costoro sono in tali faccende, i due che fan la guardia all'uscio di strada sentono un calpestio di passini frettolosi che s'avvicinano in fretta. S'immaginano che chiunque sia passerà dritto. Stanquieti e a buon conto si mettono all'erta. Infatti il calpestio si ferma appunto all'uscio. Era Menico, che veniva di corsa, mandato dal padre Cristoforo, ad avvisare le due donne che per l'amor del cielo scappassero subito di casa e si rifugiassero al convento perché... il perché lo sapete. Prende la maniglia del paletto per picchiare e se lo sente tentennare in mano, schiodato e sconficcato. «Che è questo?» pensa e spinge l'uscio con paura. Quello s'apre. Menico mette il piede dentro in gran sospetto e si sente a un punto acchiappar per le braccia e due voci sommesse, a destra e a sinistra, che dicono, in tono minaccioso, «Zitto! O sei morto!» Lui invece caccia un urlo. Uno di quei malandrini gli mette una mano alla bocca, l'altro tira fuori un coltellaccio per fargli paura. Il garzoncello trema come una foglia e non tenta neppur di gridare, ma tutt'a un tratto, invece di lui, e con ben altro tono, si fa sentir quel primo tocco di campana così fatto e dietro una tempesta di rintocchi in fila. Chi è in difetto è in sospetto, dice il proverbio milanese. All'uno e all'altro furfante parve di sentire in quei tocchi il suo nome, cognome e soprannome. Lasciano andar le braccia di Menico, ritirano le loro in furia, spalancan la mano e la bocca, si guardano in viso e corrono alla casa dov'era il grosso della compagnia. Menico via a gambe per la strada, alla volta del campanile, dove a buon conto qualcheduno ci doveva essere. Agli altri furfanti che frugavan la casa, dall'alto al basso, il terribile tocco fece la stessa impressione. Si confondono, si scompigliano, s'urtano a vicenda. Ognuno cerca la strada più corta per arrivare all'uscio. Eppure era tutta gente provata e avvezza a mostrare il viso, ma non poteron star saldi contro un pericolo indeterminato e che non s'era fatto vedere un po' da lontano prima di venir loro addosso. Ci volle tutta la superiorità del Griso a tenerli insieme, tanto che fosse ritirata e non fuga. Come il cane che scorta una mandria di porci, corre or qua or là a quei che si sbandano, ne addenta uno per un orecchio e lo tira in ischiera, ne spinge un altro col muso, abbaia a un altro che esce di fila in quel momento. Così il pellegrino acciuffa un di coloro che già toccava la soglia e lo strappa indietro. Caccia indietro col bordone uno e un altro che si avviavan da quella parte. Grida agli altri che corron qua e là senza sapere dove, tanto che li raccozzò tutti nel mezzo del cortiletto. «Presto, presto, pistole in mano, coltelli in pronto, tutti insieme, e poi andremo, così si va. Chi volete che ci tocchi se stiamo bene insieme, sciocconi? Ma se ci lasciamo acchiappare a uno, anche i villani ce ne daranno, vergogna! Dietro a me e uniti!» Dopo questa breve arringa si mise alla fronte e uscì il primo. La casa, come abbiamo detto, era in fondo al villaggio. Il Griso prese la strada che metteva fuori e tutti gli andaron dietro in buon ordine. Lasciamoli andare e torniamo un passo indietro a prendere Agnese e Perpetua, che abbiamo lasciate in una certa stradetta. Agnese aveva procurato d'allontanar l'altra dalla casa di Don Abbondio il più che fosse possibile. E fino a un certo punto la cosa era andata bene. Ma tutta a un tratto la serva s'era ricordata dell'uscio rimasto aperto e aveva voluto tornare indietro. Non c'era che ridire. Agnese, per non farle nascere qualche sospetto, aveva dovuto voltar con lei e andarle dietro, cercando però di trattenerla ogni volta che la vedesse riscaldata ben bene nel racconto di quei tali matrimoni andati a monte. Mostrava di darle molta udienza e ogni tanto, per far vedere che stava attenta o per ravviare il cicalio, diceva «Sicuro, adesso capisco, va benissimo e chiara, e poi, e lui, e voi». Ma intanto faceva un altro discorso con se stessa. «Saranno usciti a quest'ora o saranno ancora dentro? Che sciocchi che siamo stati tutte e tre a non concertar qualche segnale per avvisarmi quando la cosa fosse riuscita. È stata proprio grossa, ma è fatta. Ora non c'è altro che tener costei a bada, più che posso. Alla peggio sarà un po' di tempo perduto». Così, a corserelle e a fermatine, eran tornate poco distante dalla casa di Don Abbondio, la quale però non vedevano, per ragione di quella cantonata. E Perpetua, trovandosi a un punto importante del racconto, s'era lasciata fermare senza far resistenza, anzi, senza avvedersene. Quando tutt'a un tratto si sentì venir rimbombando dall'alto, nel vano immoto dell'aria, per l'ampio silenzio della notte, quel primo sgangherato grido di Don Abbondio: «Aiuto, aiuto!» «Misericordia, cos'è stato?» gridò Perpetua e volle correre. «Cosa c'è, cosa c'è?» disse Agnese, tenendola per la sottana. «Misericordia, non avete sentito?» replicò quella, svincolandosi. «Cosa c'è, cosa c'è?» ripeté Agnese, afferrandola per un braccio. Diavolo d'una donna! Esclamò Perpetua, respingendola per mettersi in libertà, e prese la rincorsa. Quando più lontano, più acuto, più istantaneo, si sentì l'urlo di Menico. Misericordia! Grida anche Agnese, e di galoppo dietro l'altra.